la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, giovedì 19 dicembre, la nostra newsline, lo avete sentito nelle anticipazioni, tante le tematiche che andremo a trattare a partire dalla Piana, le riflessioni che proseguono rispetto al suo futuro fino al futuro di Via Palazzuolo con la diretta del nostro inviato Raffaele Palumbo che quest'oggi si troverà proprio in questa via, oggetto di tante riflessioni, anche impegni e prospettive con i suoi ospiti e poi il nostro percorso nel digitale soprattutto rispetto ai giovani, ma che non ci esime da fare una riflessione anche sull'uso che facciamo noi adulti della tecnologia. Però partiamo dal meteo, partiamo dalla LAMMA, lo facciamo con Francesco Pasi quest'oggi, buongiorno.
Buongiorno anche a voi.
Allora, sicuramente temperature aumentate rispetto all'inizio settimana, come evolverà la situazione?
Sì, oggi diciamo temperature miti portate dai venti meridionali e dalla copertura nuvolosa. Diciamo che quindi la giornata di oggi rimarrà grigia con un po' anche possibilità di piovigine sulle zone interne, addirittura invece nel pomeriggio la situazione tenderà a peggiorare per l'arrivo di una perturbazione che ci interesserà nella notte e per la mattinata di domani, perturbazione che porterà un calo termico, quindi tornerà la neve in montagna, inizialmente quote relativamente alte, ma già in calo di quota fin verso 1000 metri nel corso della mattinata. Poi diciamo l'asse delle precipitazioni più intense tenderà a spostarsi più verso le province orientali, quindi di Firenze e di Arezzo, ancora con rovesci e neve in montagna in calo di quota fino anche a 700-800 metri, quindi domani arriva una perturbazione un po' più fredda accompagnata anche da venti orientali che faranno calare appunto le temperature pomeridiane.
Una perturbazione, quella di domani, che avrà ripercussioni anche sul fine settimana?
La giornata di sabato sembra diciamo un break, quindi una giornata bella ma molto fredda in mattinata, mentre la giornata di domenica probabilmente vedrà l'arrivo di una nuova perturbazione e quindi diciamo c'è ancora un po' di incertezza sull'ingresso di questa perturbazione di domenica. Comunque domenica tendenzialmente potrà essere una giornata fredda e con l'arrivo diciamo di piogge da partire nella seconda parte.
E dunque la necessità di riaggiornarci, i collegamenti domani mattina, grazie a LAMMA, breve pausa e poi torniamo in newsline.
Controradio da oltre 20 anni partecipa a bandi europei, ministeriali, regionali e di fondazioni private che prevedono azioni di comunicazione sul territorio. Solo negli ultimi 5 anni ne ha realizzati 7. Controradio è anche partner di progetto di enti e associazioni che utilizzano il suo cross media con radio, internet e canali social per la disseminazione dei risultati spesso richiesta dai bandi. Per il tuo prossimo progetto, pensa a Controradio. È un buon partner che può rendere la tua proposta più completa. Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.com e consulta controradio.com.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Controradio.
Alle 8 10 minuti le principali notizie di oggi. Sicuramente il tir di traverso che ha paralizzato la Firenze-Pisa-Livorno ieri ha portato a un'altra giornata di caos e proteste, così come titola il Corriere Fiorentino. Le stesse immagini dall'alto diffuse dai vigili del fuoco hanno fatto il giro del web, un tir che sbanda e si mette di traverso e la Fipili va in tilt ancora una volta. Il tratto dall'Astra Signa a Ginestra è rimasto chiuso completamente dalle 11 alle 17.30 con lunghe code e disagi e l'ira evidentemente degli automobilisti. Di taglio centrale la sosta, la rivoluzione in abbonamento, quello che abbiamo anticipato ieri nei nostri studi dall'assessore Giorgio, poi codificato e diffuso in una conferenza stampa a metà giornata. Palazzo Vecchio cambia, parcheggio gratuito nella propria ZCS, 10 euro al mese per le altre, addio vetrofanie. Stessa scelta per la Nazione, l'apertura sull'inferno in Fipili, tutti in coda per ore, e poi la fotonotizia, la rivoluzione della sosta. Parla di rivoluzione della sosta nelle ZCS anche la Repubblica, per ogni zona 10 euro al mese, nell'area dove si abita parcheggiare sarà gratis, per ognuna delle altre ci vorrà un abbonamento, l'annuale costerà 100 euro, ora si spendeva 10 volte di meno. L'assessore era un sistema temporaneo. Allora sentiamolo Giorgio proprio durante la conferenza stampa di presentazione ufficiale di questo pass che andrà a sostituire le vetrofanie sia come modalità anche come costi. Sentivamo nell'intervista realizzata da Sandra Salvato.
Il primo di gennaio scadrà la sperimentazione delle vetrofanie, ma abbiamo messo a punto un nuovo sistema che consentirà ai residenti nel comune di Firenze di parcheggiare gratuitamente nella propria zona di residenza e di acquistare degli abbonamenti per le singole zone in più a un prezzo contenuto, 10 euro al mese per zona, 5 per le persone che hanno redditi bassi. Dagli abbonamenti saranno escluse i caregiver che si prendono cura di persone non autosufficienti, le associazioni, tutta una serie di realtà, le neomamme, i neogenitori. È un sistema che diciamo non ritorna indietro a pre-vetrofanie, quando gli abbonamenti erano molto cari oppure si poteva pagare soltanto a fasce orarie, ma che certifica che per noi il diritto per i residenti di parcheggiare a prezzi accessibili è un diritto importante. Per di più metteremo in campo un sistema di controlli per tutelare i residenti dal parcheggio selvaggio e da chi, specialmente da fuori città, viene in città, non paga il parcheggio e occupa i posti degli altri. Perché metteremo in campo un sistema di controlli automatizzati attraverso 4 macchine della Polizia Municipale che saranno dotate di telecamere Cerbero e 2 macchine di SAS che saranno dotate dello stesso sistema di rilevazione delle targhe. La raccomandazione qual è? È quella di scegliere le proprie priorità sulla base delle proprie scelte di vita, di andare sul sito di SAS, di registrarsi, poi si potrà scegliere se fare questo pass mensile o annuale, chi sceglierà di farlo annuale non pagherà 2 mensilità su 12, e poi di registrare via via le proprie targhe, perché questo ci consentirà di controllare in maniera più agevole chi non paga la sosta o chi invade i nostri quartieri di auto.
Riflettevo sulle dichiarazioni di Giorgio e anche sui vostri commenti impietosi che stanno arrivando, ma evidentemente la sentite come un'ingiustizia questa rivoluzione della sosta, così come è stata definita dalla stampa locale oggi. 342 81 04 111, me le macchine Cerbero fanno un certo effetto, mi mettono un po' timore, ecco, come scenario. Ma poi ci scrivete: la rilevazione automatica delle targhe nei parcheggi paralleli alla strada è impossibile. Vedremo, cercheremo di capire davvero da gennaio quanto entrerà anche nelle vostre abitudini, soprattutto se facevate uso delle vetrofanie, questa nuova modalità. Dovete iscrivervi al sito, alla piattaforma della SAS. Cercheremo di capirlo magari anche attraverso la nostra trasmissione di servizio Dillo a Controradio, perché magari attraverso anche vostre segnalazioni specifiche andremo a scavare su questa rivoluzione che si preannuncia a partire da gennaio. Alle 8 e 16 minuti la fotonotizia che riprendiamo da Repubblica riguarda il deposito ENI di Calenzano, dove il 9 dicembre si è verificata l'esplosione che ha ucciso 5 persone, ne ha ferite 26, di cui 2 gravi. Deposito della strage, anche la UIL segnalò malfunzionamenti nel recupero vapori. Ce ne occuperemo nei nostri spazi informativi, ne ve ne daremo conto, e proseguiamo con la riflessione che stiamo portando avanti sul futuro della piana, un'altra piana possibile. La tragedia di Calenzano è soprattutto la conseguenza di una pianificazione territoriale che ha permesso durante questi ultimi 65 anni di costruirci intorno fino a saturarla completamente. Stiamo parlando della piana. Parole contenute in una lettera indirizzata al presidente della regione Gianni, ma per conoscenza anche al ministro Pichetto Fratin, all'assessora Monni, ai sindaci, alle altre istituzioni. Tantissime le firme delle associazioni, dei coordinamenti, dei comitati del territorio. Salutiamo Gianfranco Ciulli, coordinatore dei comitati per la salute della piana di Prato e Firenze. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Partiamo, Ciulli, dai contenuti di questa lettera, che non è la prima che rivolgete alle istituzioni rispetto al futuro della piana.
Esattamente, perché il problema è proprio quello, è la perdita di visione della pianificazione. Cioè, quando ci si accorge, perché purtroppo ci sono evidenze di questo tipo, che abbiamo sbagliato, l'unica soluzione che viene proposta dai soggetti che hanno avallato tali scelte è quella di delocalizzare, come se spostare un, diciamo così, un impianto del genere fosse una questione di 2 minuti. E quindi il problema fondamentale è quello, è la errata pianificazione, e quindi è il subire le pressioni dei soggetti che a un certo punto hanno altri interessi e a condiscendere derogando a quelli che sono magari i rispetti di limiti di distanza o altre, diciamo, prescrizioni che ci devono essere.
Allora, quindi, ci faccia capire, secondo voi, rispetto allo stabilimento, poi parleremo della piana nel suo complesso, come dovrebbe essere gestita adesso la situazione dopo...
Noi non entriamo nel merito, anche perché magari non ne abbiamo nemmeno le conoscenze tecniche per andare a vedere nel dettaglio la problematica, diciamo così, dell'incidente. Quello che diciamo è questo: le aziende a rischio rilevante devono avere una, diciamo, un rispetto, un ambito tale che nel caso succeda un incidente del genere non debbano essere coinvolte le persone immediatamente prossime. Quindi se a un certo punto a un impianto del genere gli viene concessa l'autorizzazione a costruire a 100 metri, a 150 metri, a 200 metri, che sia una residenza privata, che sia un impianto industriale, poi non ci si può diciamo così dogliare se ci sono dei danni collaterali. Ecco, la questione è questa.
Ciulli, voi parlate anche di incoerenza politica, sia nel metodo che nel merito.
Certo, certo, perché la questione, per esempio, dell'aeroporto, diciamo, la faccio con una battuta a sintesi. In quel fazzoletto, basta guardare un attimino orograficamente quel quadrante nord-ovest della piana, è come se uno ci volesse mettere in una scarpa di 39 un piede da 42 e non ci sta. Allora uno che cosa fa? Fa le forzature, quelle che dicevo prima, le forzature amministrative, dove a deroga a destra, a deroga a sinistra, a deroga sotto, a deroga sopra, ovviamente ci si fa stare a forza e poi alla fin fine ci si lamenta se succede un qualche cosa che non era previsto. No.
Io ricordo alcune delle davvero tantissime sigle che hanno firmato questa lettera: Lampi, Di Brozzi, Quaracchi, Le Piagge, l'associazione VAS di Prato, il comitato Sorvolati di Brozzi, Peretola, Quaracchi, Le Piagge, il comitato No Aeroporto, il suo coordinamento, e poi il comitato Mente Locale della Piana, Oltre Carmignano, Italia Nostra, Alter Piana, Medicina Democratica, tantissime. E sono tutte realtà e istituzioni che da tempo portano avanti questa riflessione, cioè non solo i campanelli di allarme post tragedia di Calenzano, ma le mobilitazioni sulla piana, ricordiamo quella contro l'inceneritore, insomma vanno avanti da molto tempo rispetto a quella che è stata un'urbanizzazione sicuramente accelerata e una, come voi dite, mancanza di visione nel suo complesso, tanto da farvi ribadire sabato in Piazza Duomo la necessità del Parco della Piana.
Esattamente, esattamente, esattamente. Volevo arrivare a quello, aggiungendo che, guardi, che noi abbiamo chiesto più volte di essere auditi in regione per confrontarci tecnicamente nel merito della questione. Abbiamo le PEC, hanno sempre rifiutato di incontrarci. Hanno sempre rifiutato di incontrarci, anche in commissione ambiente. Abbiamo 3 o 4 lettere PEC dove ci è stato risposto con una cosa o con un'altra, o in una maniera o in un'altra, che non si poteva fare il confronto. Perché non si può fare il confronto? Perché, come ha visto anche nella questione, per esempio, del Fosso Reale e della diciamo così dell'esondazione che c'è stata l'anno scorso, noi vogliamo discutere nel merito, e quando si va a discutere nel merito, lo metto fra virgolette, hanno paura di confrontarsi con noi, perché noi leggiamo i documenti, li valutiamo, li ponderiamo, li analizziamo. Loro hanno paura di confrontarsi con noi.
Però voi nel frattempo siete andati avanti con numerose manifestazioni e mobilitazioni che abbiamo raccontato in questi anni, anche con dei risultati. Penso al dietro front del termovalorizzatore.
Certo, certo che sì. E come sulla precedente procedura amministrativa dell'aeroporto, che ora si ripropone e che noi, glielo dico tranquillamente, tanto è di dominio pubblico, ricorreremo nelle sedi competenti se il Ministero dell'Ambiente decreterà la compatibilità ambientale di questa infrastruttura. Nessun problema.
Avete avuto ulteriori conferme dei vostri timori rispetto all'aeroporto di Peretola, che evidentemente entra nella riflessione rispetto al futuro della piana ancora di più dopo quanto successo a Calenzano?
Certo che sì, guardi, sono appena state pubblicate il 12, mi sembra il 12 o il 14 di dicembre, le integrazioni presentate da ENAC alla procedura di VIA. Noi le stiamo analizzando, sono 612 files, le stiamo analizzando uno a uno e ovviamente non le dico i motivi di ricorso, perché naturalmente ce ne sono già diversi che abbiamo visto, e quindi ci prepariamo alla battaglia legale. Punto.
Senta, ieri parlavamo con Erasmo D'Angelis di quanto potrebbe essere la Piana davvero un'occasione non solo a livello italiano ma anche europeo di laboratorio per una rigenerazione sia da un punto di vista industriale, ambientale, di messa in sicurezza, da un punto di vista ricordiamo insomma anche l'assetto idrogeologico, le alluvioni che l'hanno colpita in quest'ultimo anno. I sindaci dei territori della Piana in questo senso vi sostengono?
Per quello che ci risulta sono tutti contrari. Ovviamente i sindaci hanno un ruolo istituzionale e faranno il loro percorso istituzionale. Noi siamo associazioni, un gruppo di associazioni che ne faremo un altro, però chiaramente per il momento c'è una visione d'insieme che è, diciamo così, similare. D'altra parte, vede, la cosa che all'ignaro cittadino dovrebbe balzare agli occhi è proprio questa: lei ha mai visto nel mondo un aeroporto in un parco agricolo? Me lo dica, nel mezzo di un parco agricolo lei l'ha mai visto un aeroporto? Io credo di no. Quindi questo è quello che si vuol far approvare qui in Toscana.
Ci sono arrivati in questi giorni, un'ultima considerazione, molti messaggi anche rispetto al tipo di sostegno che magari è stato ricevuto in questi anni rispetto alla vostra mobilitazione. Poco sostegno, poco interessamento sul versante fiorentino? Cioè, si parla solamente di cittadini della Piana o voi ricevete un'adesione e una comprensione rispetto alle problematiche che da tempo sollevate anche dal contesto, diciamo, del capoluogo?
Guardi, dal capoluogo devo dire sì, ci sono delle adesioni, certamente non si possono, diciamo, disconoscere. Chiaramente a livello di persone la sentiamo meno, perché forse i cittadini non sono esattamente informati sulla questione e su quello che può causare. Le faccio un semplice esempio, banalissimo. La zona di Novoli, il quartiere di Novoli, quindi Viale Guidoni, Scuola Marisciali, sì, eccetera eccetera, negli studi fatti dal CNR 2 anni fa è stata riconosciuta come area con l'isola di calore più alta d'Italia e una delle più alte in Europa, 44,2-43 mi sembra, in alcuni momenti, diciamo così, delle stagioni estive. Secondo lei
vuole arrivare alla torre di Novoli della regione, lei lo so?
No, io le faccio un ragionamento più ampio. Secondo lei un aeroporto che ha un esercizio con voli di decollo e quindi con la coda verso Firenze e verso Novoli, che partono alla massima potenza con 25.000 movimenti anno, secondo lei l'aria verrà diminuita di calore o verrà aumentata?
La risposta mi sembra abbastanza lapalissiana, diciamo, ecco, però è indicativo, insomma, sono indicativi tutti questi esempi che lei sta ponendo. Tornano a chiederci: ma perché non fare un referendum? Tutto ciò non è stato possibile finora.
Ma non è stato possibile, ripeto, non c'è mai stato volontà di confronto tecnico con la regione toscana, perché ha sempre cercato di eludere questo confronto tecnico nel merito.
E voi vi ritroverete proprio davanti alla regione sabato 21 dalle 10 in Piazza Duomo. Grazie a Gianfranco Ciulli, coordinamento comitati per la salute della Piana, grazie per essere stato con noi, ci riaggiorneremo. Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. Sull'aeroporto il dibattito si anima sempre e la riflessione rimane aperta, aeroporto per dire riflessione sul contesto che vede, no, delle progettualità che insistono sulla piana così delicata e sempre più debole, no, nel suo equilibrio. Mi azzardo a fare un esempio, Chiara, mi scrive un ascoltatore, magari esoso, ma ad Hong Kong un aeroporto internazionale negli anni 90 è stato costruito a ridosso della città sul mare. Adesso l'esempio è proprio l'opposto, ma qui siamo sempre alle solite, mai nulla, tutto fermo e basta che non sia nel mio giardino. Questo dunque è un altro punto di vista che si aggiunge ad una riflessione che non smetteremo di fare anche perché le notizie ce lo impongono. Linea Milano, poi torniamo con voi.
Controradio. Popolare Network. Popolare Network.
Le 8.30 Popolare Network, una buona giornata. Le notizie. Pulizia etnica e atti di genocidio contro i palestinesi, è quanto affermano Medici Senza Frontiere e Human Rights Watch in due diversi rapporti sulla guerra a Gaza pubblicati oggi. Tutto quello che le nostre equipe mediche hanno visto sul campo durante questo conflitto è coerente con le descrizioni fornite da un numero crescente di esperti legali e organizzazioni secondo cui a Gaza è in corso un genocidio, ha dichiarato il segretario generale di MSF nel presentare il report. Intanto questa mattina Israele ha bombardato anche lo Yemen, nella capitale Sana'a sono stati colpiti il porto, due centrali elettriche e un sito petrolifero. Ci sarebbero almeno 9 morti. L'esercito di Tel Aviv ha detto di aver colpito obiettivi degli Houthi, il gruppo yemenita filo iraniano.
Gli Stati Uniti sono a un passo dallo shutdown, il blocco parziale delle attività di governo e amministrative del paese. Donald Trump ha infatti bloccato l'accordo bipartisan raggiunto dai leader del Congresso, insistendo affinché i legislatori stralcino l'intesa e approvino una legge più snella, meno onerosa, aumentando il debito pubblico. La legge di spesa provvisoria prevede finanziamenti per il governo fino a metà marzo, fornendo anche oltre 100 miliardi di dollari in aiuti per calamità e agricoltura.
A Roma in Parlamento al via la manovra economica, alla Camera, convocazione alle 8 questa mattina, ma nessuno del governo era in aula, nessun ministro, tanto che i deputati dell'opposizione hanno protestato, hanno chiesto che la seduta venga sospesa, cosa che effettivamente è avvenuta. I deputati di AVS, Grimaldi e di Più Europa della Vedova hanno parlato di sciatteria istituzionale e sarcasticamente si sono chiesti se manchino persino i soldi per le sveglie.
Nuovi dati che confermano la crisi dell'auto in Europa. A novembre le immatricolazioni sono in calo del 2% rispetto allo stesso mese del 2023. Stellantis fa molto peggio della media con un calo del 10,8%.
Il presidente francese Macron è a Mayotte, l'isola dell'arcipelago delle Comore nell'Oceano Indiano, territorio francese che è stata devastata da un uragano nei giorni scorsi. La portata del disastro è evidentemente enorme, ci sono interi quartieri che sono stati rasi al suolo, mancano acqua potabile, mancano i viveri. Il numero dei morti in realtà è ancora sconosciuto proprio per la carenza anche delle possibilità di soccorrere tutte le zone dell'isola, se ne stimano alcune centinaia. Il tempo per oggi sarà una giornata con tempo perturbato e tempo piovoso al nord in particolare, dove è prevista molta pioggia, anche qualche nevicata sull'arco alpino. La nuvolosità si estende poi anche nelle regioni centrali nel corso della giornata. Noi con le notizie ci risentiamo alle 9.30, a più tardi e una buona giornata.
Network.
muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono code di uscita a Calenzano e a Firenze Scandicci. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la A1. Sulla Fibili rallentamenti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori nel ramo di Livorno tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. Chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete idrica in via Masaccio. Restringimento di carreggiata tra via Nardi e via La Farina. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Da giovedì a domenica, di fronte al dolore degli altri, sonate Bach di Virgilio Sieni. 5 danzatori per 11 coreografie che evocano altrettanti avvenimenti tragici. 11 date emblematiche raccolte intorno alle 3 sonate per viola e pianoforte di Bach.
Controradio da oltre 20 anni partecipa a bandi europei, ministeriali, regionali e di fondazioni private che prevedono azioni di comunicazione sul territorio. Solo negli ultimi 5 anni ne ha realizzati 7. Controradio è anche partner di progetto di enti e associazioni che utilizzano il suo cross media con radio, internet e canali social per la disseminazione dei risultati spesso richiesta dai bandi. Per il tuo prossimo progetto, pensa a Controradio. È un buon partner che può rendere la tua proposta più completa. Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.com e consulta controradio.com.
Controradio.
Yeah.
pasticciaccio brutto di via Palazzuolo. Iniziamo così l'approfondimento delle 8:40 che ci porta in diretta appunto da via Palazzuolo a Firenze. Cosa cambierà nella strada simbolo del degrado fiorentino dopo l'intervento sulla sicurezza dell'amministrazione comunale, l'annuncio dell'investimento della Fondazione CR Firenze? Si parla di via Palazzuolo come una futura Notting Hill a Firenze, ma chiediamo commenti, riflessioni e analisi agli ospiti che avrà Raffaele Palumbo in diretta. Buongiorno Raffaele.
Buongiorno Chiara, bentrovata. Quella giornata tende naturalmente alla pioggia come su tutta Firenze, anche se con una temperatura abbastanza alta. Noi abbiamo il privilegio che stamattina di essere in via Palazzuolo, in un posto che dire fantastico e dire veramente poco, ovvero siamo nella Street Levels Gallery di via Palazzuolo, e è una galleria d'arte da passarci la giornata. Infatti non so se tornerò poi più tardi alla radio, ed è come dire la scintilla.
Ti invidio Raffaele, lo so, ti invidio, è davvero un'occasione.
È una bella scintilla di speranza in una strada che ha fatto purtroppo molto parlare di sé, dalla questione dello spaccio, dalla questione delle risse notturne, le aggressioni, l'aggressione drammatica del 16 settembre, la ferita ancora aperta della chiusura del Fulgore. Però, come dicevi tu, delle cose stanno accadendo. Io sono con Sofia Bonacchi del Street Level Gallery. Buongiorno Sofia.
Buongiorno, buongiorno Raffaele.
E con Marta Baiardi, bentrovata Marta.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
Marta Baiardi, che è in qualche modo è stata la portavoce in questi anni del Comitato Palomar Palazzuolo, una delle massime storiche presenti sul nostro territorio, che questa cosa non la diciamo per fare un complimento, ma per dire che qui c'è stata una protesta che ha sempre cercato di non avere quella deriva, diciamo così, populista che abbiamo visto da altre parti, e questo è un passaggio non da poco, diciamo, non succede da tutte le parti, questo è importante. Allora, la fotografia di via Palazzuolo, Sofia, aiutaci a raccontarla per capire se sta cambiando qualcosa. Poi vedremo. La suggestione Notting Hill è molto a doppio taglio, ne parleremo, ma ad oggi che succede?
Allora, sono 8 anni che la galleria è aperta, e quindi in 8 anni l'abbiamo vista cambiare in una maniera lenta e costante, che è quello che ci auspichiamo da oggi in poi possa fare via Palazzuolo. È una via che ha delle profonde complessità sociali, ma dove ci sono anche, c'è ancora un commercio di prossimità, ci sono ancora dei residenti, c'è una comunità viva, e quindi secondo noi questo è un treno meraviglioso, questa opportunità che può arrivare da CR Firenze. Allo stesso tempo c'è da lavorare bene, perché il processo di cambiamento deve essere lento, altrimenti si può rischiare di perderlo.
Che poi questa è una via strana, Marta Baiardi, nel senso che noi siamo con una grande prossimità con la stazione, va bene, però in realtà siamo anche molto vicini a Borgognissanti, siamo anche molto vicini ai Lungarni, alla zona anche molto, molto bella di Firenze. Però poi nel corso degli anni qui è accaduto qualcosa, come di una cerniera tra mondi diversi, che ha generato una serie di corticircuiti.
Sì, è vero. Via Palazzuolo ha sempre avuto una natura molto popolare, non populista, popolare. C'è quel bel libro di Cresti che si chiama Gente di Via Palazzuolo, che risale agli anni 50, quando questo docente di architettura viveva qui, e anche lì descriveva delle figure marginali. Quindi questo è stato una tradizione, anche nella canzone di Marasco, Via Palazzuolo, le ragazze tu le guardi, tu pigli lo scolo. Cioè è così, cioè è stata una tradizione popolare. Quindi quando io sono arrivata tanti anni fa c'era la prostituzione per la strada, c'erano delle signore che attaccavano la sedia con la catena per poter trovare da sedersi la mattina e esercitare questo mestiere. Quindi via Palazzuolo ha questa particolare storia. La deriva che via Palazzuolo ha subito è lunga pezza ormai, e noi siamo nati come comitato ormai 15 anni, io credo, sì, da 15 anni. Abbiamo sempre avuto la caratteristica che tu dicevi, di non stare soltanto sul côté della securitario. Qui davanti alla galleria Street Level ci sono due pietre d'inciampo dedicate a due signore ebree che sono state deportate, che abbiamo messo noi come comitato, che ci fa piacere, che ci ha fatto piacere ricordare. Anche qui è avvenuto questo capitolo della storia europea. Abbiamo promosso fin dagli albori il mercatino, quello che si svolge in via Maso Fini Guerra. Abbiamo chiesto e ottenuto una maggiore illuminazione. Queste sono cose antiche per la vita del comitato.
La questione della ZTL, del barco non controllato.
La ZTL è stata questa battaglia vinta, per fortuna, e adesso poi ci eravamo impegnati di recente sulla questione del Fulgor. L'aspetto securitario c'è stato, e non so, adesso secondo me per certi versi va meglio, ma lo spaccio e il consumo qui è incistato. Questo vedo che anche Sofia.
Sofia annuisce. Conferma.
Sì, è così. Nonostante comunque le persone siano anche conosciute, cioè fanno praticamente parte di questa comunità, perché sono conosciuti anche loro. Però sì, oltre allo spaccio è proprio una via del consumo, dove ti ritrovi in orari improbabili, come la domenica a mezzogiorno e mezzo, con persone sdraiate sulla via, che saluti anche, ormai quasi li conosci per nome, quindi c'è la doppia valenza. Ecco, appunto, lei è una nostra... C'è una comunità viva che adesso vado a riscontrare.
È indicativo questo non rumore, questo suono, questa sonorità urbana di sottofondo. Diceva ai tuoi microfoni Sofia, un cambiamento lento è necessario. Dall'altro lato però sul fronte della cronaca si chiedono interventi e risposte immediate. Come coniugare questi due aspetti?
Marta.
È molto difficile, molto difficile. Noi abbiamo bisogno di questo investimento, naturalmente ci fa molto piacere, perché tanto è un segno d'attenzione, ribadisce il fatto che non che ci siano altre zone che non meriterebbero, però qui siamo ancora nel centro storico dell'UNESCO e quindi, come dire, questa è una zona anomala rispetto al resto del centro storico. E anomalo è stato anche il mercato, nel senso che forse qui la Street Gallery ha potuto venire perché c'erano dei prezzi più bassi. Questo ha voluto dire per i residenti però un abbassamento delle nostre case rispetto al trend peraltro gonfiato del resto del centro storico. Quindi...
Se riesco a riassumere, qui le cose vanno un po' meglio, perché c'è anche l'inverno alle volte fa ritirare, diciamo, certi fenomeni, però Sofia l'ha riassunto in un modo, anche la persona che ha appena entrato l'ha riassunto in un modo plastico, diciamo, cioè qui c'è una serie di persone che poi alla fine... Cioè, dispiace pure per loro, nel senso che sono anche persone, l'abbiamo visto, la persona che è entrata non è una persona felice, messa bene, e che poi c'è un consumo, poi c'è, ci sono forse meno aggressioni, ci sono forse meno situazioni come quell'apice del 16 dicembre, però a questo punto siamo di fronte a una sliding door, mi sembra.
Sì, settembre, credo. Sì. Settembre, poi l'altro apice. Settembre, sì, l'aggressione a Ezio, al nostro vicino di via Maso Fini Guerra, a cui auguriamo ogni bene perché è riuscito a rimanere vivo. No, l'altro apice è stato a marzo. Nel marzo 2024 qui c'è stata una rissa epocale con l'intervento di 8 volanti e 2 macchine dei vigili. Una rissa presumibile fra bande di spacciatori. Lo spaccio qui è ben sistemato, cioè ben incistato, anche perché il crack è un tipo di consumo, da quello che ho capito da qualche lettura, che impone una, come dire, una velocità tra l'acquisto e il consumo. Ecco, e questa velocità è questa la ragione per cui noi, quelli che si fanno di crack, li troviamo sui gradini di casa quasi tutti i giorni, direi, e particolarmente in via dei Canaci. Qui ha aperto un ristorante molto buono che si lamenta molto, che lotta contro non possiamo dire che lottiamo contro chi consuma, però qui c'è un problema di questa natura, cioè uno spaccio incistato. Il problema, noi abbiamo sempre detto, sono stati certi locali a cui fanno capo, perché gli spacciatori necessitano di appoggiarsi da qualche parte, di una base, se non altro per non pigliare freddo d'inverno. E naturalmente, come dicevi tu, Raffaele, l'inverno ci favorisce perché, insomma, è un po' meno attutisce questa cosa perché fa freddo, però le cose sono... Io penso che anche dopo la rissa di marzo ci sia stato da parte, diciamo così, della regia degli spacciatori un modo di calmierare le cose, come capita a volte nei quartieri un po'.
Così come dopo il 16 di settembre l'amministrazione sembra aver buttato un occhio più vigile,
sì,
forse.
Sì, questo è successo. L'amministrazione aveva già dato segni di farsi carico con l'assessore, la voglio ricordare, albanese, perché è riuscita in qualche modo a chiudere, io credo, un paio di mini market che noi chiamavamo quelli dell'angolo sciagura, ed era un angolo sciagurato, ma non ecco, lì lo spazio c'era, ma erano soprattutto assembramenti di persone, di uomini tutti ubriachi, che cominciavano alle 3 del pomeriggio, favoriti dalla presenza del mini market. Quindi è stata in grado, è stata in grado in questo, adesso lì va un po' meglio.
Però prima Sofia ha detto una cosa importante, ha detto cioè abbiamo di fronte una grande opportunità, però le cose vanno fatte per bene. Dove siamo in questo momento sembra di essere una grande capitale europea, sembra di essere a Londra, sembra di essere a Manhattan in qualche modo. Il rischio Notting Hill, dicevamo, cioè gentrificazione e c'è cambiamento radicale, non vedremo più uno spacciatore, ma questo posto diventa un posto esclusivo.
A questo proposito, Raffaele, prima dell'intervento di Sofia aggiungo un messaggio. Via Palazzuolo, saluto tutti i volontari degli Anelli Mancanti, associazione che mi fece conoscere questa via così particolare, specchio a volte estremo della realtà delle nostre città. Viva Via Palazzuolo, c'è da fare ancora tanto, ma spero che non venga gentrificata come il resto della città.
È quello che dicevamo.
Lo speriamo tutti noi, lo speriamo tutti noi. Secondo me c'è un punto fondamentale che è la sliding door di cui parlavi te, Raffaele, cioè il fatto che questa è un'opportunità di cambiamento. Il rischio c'è, ma è più rischioso non cogliere questa opportunità. E dall'altra parte lo snodo importante, secondo me, è che queste risorse vengano conferite e direzionate ascoltando quelli che sono gli enti che si fanno carico da anni di tutto questo. Cioè, questo è stato importante. La fondazione si è rivolta direttamente agli enti che sono qua da anni, e questo è importante, perché è dare voce, anzi è dare forza alle voci che sono qua dal giorno 1, da quando Via Palazzuolo era una via invisibile. E quindi secondo me,
per esempio, quali sono questi enti di cui parli?
Allora, sono sicuramente il comitato, noi con la nostra associazione, gli Anelli Mancanti,
la Caritas,
il Grillo Parlante, la cooperativa Coeso, la cooperativa Girasole, il CEPIS che qui ha la scuola d'infanzia, quindi tutte quelle realtà che sono in Via Palazzuolo dall'anno zero e che sicuramente conoscono le dinamiche economiche, culturali e sociali, e quindi se investite di una responsabilità sapranno dare una risposta che in realtà è dare voce a una risposta che già c'era.
Ma in questo luogo di speranza forse veramente si muove una speranza, sì, nel senso che di solito la gentrificazione arriva con le ruspe, non con il dialogo con gli agenti, gli attori del territorio.
Sì, anche noi come Comitato Palomar crediamo molto in questo dialogo con la Fondazione. E abbiamo avanzato, ma non solo alla Fondazione, già diverse cose. Una è la battaglia del Fulgor, ma non solo. Un'altra è la battaglia di avere una biblioteca, perché la biblioteca è un luogo di aggregazione ed è un luogo aperto a tutti, dai piccoli, che qui sono pochi, ma speriamo anche in un aumento della residenza. La biblioteca si rivolge ai piccoli, con delle zone ludoteca, eccetera, e anche a tutti quelli che possono anche venire apposta. Si potrebbe istituire un fondo, già una biblioteca c'è, che è la biblioteca Torrigiani.
Baiardi, tra i detrattori o comunque tra chi mostra preoccupazione, diciamo, non opposizione, ma preoccupazione per questa operazione, c'è anche Sinistra Progetto Comune, ci sono valutazioni rispetto a una fondazione che si sostituisce a un ruolo, un impegno che in realtà dovrebbe avere il pubblico. Ma per chi ci vive in queste situazioni, è così, o comunque è importante che in qualche modo un'interlocuzione si sia attivata e dei fondi siano stati liberati per queste progettualità?
Cioè, dal nostro punto di vista rispetto allo stagno, io condivido quello che ha detto la Sofia, non cogliere questa opportunità sarebbe, per noi sarebbe uno scacco. Io credo che noi dobbiamo aiutare a limitare questo all'aspetto, diciamo così, del puro profitto, che poi è quello, e dobbiamo cercare di investire su dei beni comuni. Secondo me questa è la cosa importante, cioè investire su beni comuni. Allora, che questi fondi riaprano è un'ottima notizia, che abbiano la possibilità di accedere a questi fondi che sono tantissimi in via Palazzuolo, sfitti, malmessi, abbandonati, oppure che fanno usi molto monoculturali, diciamo, che diventano soltanto live the luggage di appoggio al turismo. Ecco, forse ci sono nuove speranze. Già il negozio che ha aperto, che si chiama Altre Mani di Tessuti, è stato un buon segno. Quindi ci sono delle cose che si muovono da parte della fondazione, ma che si sono mosse anche da parte, diciamo così, della strada. Quindi io penso che questa sia un'opportunità, sta un po' anche a noi giocarcela, e spero che saremo compresi nel fatto che non il problema qui non è solo rialzare il metro quadro, ecco, il prezzo del metro quadro.
Sono assolutamente d'accordo, Marta, con quello che hai detto, e aggiungo che deve essere comunque un'azione di collaborazione, perché la fondazione investe delle risorse che il pubblico in questo momento non ha, ma che può sfruttare positivamente anche attraverso una governance, un controllo e un supporto a tutti quelli che sono gli iter burocratici, di autorizzazioni. Qui vogliamo rendere, valorizzare un borgo per l'humus che già e quindi ci serve tutto il sostegno possibile. Pubblico, privato devono unire le forze e devono ascoltare i cittadini e la comunità che è qua dal primo giorno.
Vi leggo un ultimo messaggio dalla redazione, Raffaele, così poi ti restituisco la linea per le conclusioni. Al nostro numero WhatsApp Riccardo scrive: conosco bene la realtà di via Palazzuolo, anche se ormai non ci vivo più da anni. Conosco Marta, la stimo per la tenacia con cui si impegna per via Palazzuolo. Lo temo molto quando i soldi arrivano dai privati. Tenete gli occhi aperti e la guardia alta.
Speriamo di riuscirci, malgrado, insomma, forze un po' limitate anche, ogni tanto siamo stati anche stufi di occuparcene, però sì, ogni tanto ci è preso lo sgomento, però insomma speriamo. Questa è una vera opportunità, e di questo davvero ringraziamo. Io ringrazio la fondazione. E nulla, speriamo che la barra deve essere il bene comune, secondo me, e questo, su questo in senso lato, cioè qui abbiamo bisogno di servizi, di strutture, di una crescita culturale e un tessuto socio-economico che...
E infatti prima dicevi i bambini ce ne sono pochi, che tipo di persone abitano?
Allora, intanto purtroppo, come tutta Firenze, come tutto il centro storico di Firenze, via Palazzuolo soffre di un'emorragia della residenza. Intorno a casa mia sono mancate tre persone anziane, e tutti e tre gli eredi hanno scelto di fare delle strutture ricettive per affitti brevi, e questa è la solita piaga.
Alla mia domanda.
Naturalmente potenziare per la residenza bisogna fare, io ci ho cresciuto due figli, bisogna fare crescere gli spazi anche per i bambini, cioè che chi viene ad abitare qui, io spero a delle coppie giovani, possa trovare appunto un nido che funziona, che ora c'è, della Cepis, e speriamo che non chiuda, una scuola materna come la nostra, che è una scuola multiculturale ed è una realtà viva e interessantissima del quartiere.
Un posto dove comprare la frutta e la verdura.
E dove avere, cioè, un fornaio, ecco, come avevamo prima. Sì, assolutamente.
Le cose anche normali, nel senso che non ci possono essere solo gallerie d'arte, anche gallerie d'arte.
Assolutamente d'accordo, anche se per il merito di almeno questa galleria d'arte io sono diventata residente in via Palazzuolo, e altre quattro artisti che operano in questa galleria sono diventati residenti. L'augurio è che tanti come noi arrivino in via Palazzuolo, ci si trovino talmente bene che come noi scelgano di abitare.
Questo è un fiore all'occhiello di questa strada, perché non parliamo solo delle cose negative.
No, assolutamente.
Questo posto dove siamo.
E noi ci siamo sentiti accolti dalla via dal primo giorno, per questo anche quando abbiamo avuto la possibilità di spostarci, ci siamo spostati rimanendo sempre qua in una congiunzione che ci facesse restare sul quartiere, perché questi sono presidi culturali, il loro è un presidio sociale, è un presidio del territorio che ha veramente tanto bisogno di noi.
Quando 14 anni fa osservammo quelle che si chiamarono, e poi divennero purtroppo altro, le primavere arabe, capimmo di dover avere dei parametri per giudicarli, ad esempio la questione femminile, per intenderci. Bene, possiamo fare la stessa operazione anche qui. Qui abbiamo dei parametri per capire dove andremo a finire, per cui se i beni comuni, se gli aspetti culturali, se gli aspetti che riguardano la vita di una vera residenzialità saranno promossi, la biblioteca, il cinema, una socialità legata veramente ad un borgo, come ha detto Sofia prima, allora vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta. La cosa interessante è che chi vive qui vuole starci dentro questo percorso che è lungo, lento e veloce allo stesso tempo.
E ci staremo Sofia dentro anche noi Raffaele, grazie alle tue ospiti. Certo.
Io guardo, in questo momento ci sono veramente fisicamente dentro.
Goditela e poi torna alla base.
Sofia, grazie davvero.
Grazie Raffaele, grazie a tutti.
Grazie Marta Baiani.
Grazie Raffaele, grazie Controradio e grazie a tutti gli ascoltatori.
Sono
grazie,
le ore 9, concludiamo qui questa diretta da Via Palazzuolo, riascoltabile anche sui nostri canali crossmediali, tra poco anche su Controradio TV dopo la pubblicità per parlare di quali bisogni dei giovani di oggi tra realtà e digitale.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Come i cerchi degli alberi.
Per l'ultimo appuntamento di Centro Pecci Books 2024, una chiusura con un grande incontro. Giovedì 19 dicembre alle 18.30, Stefano Mancuso presenta La versione degli alberi. Tra il romanzo picaresco e l'apologo, sempre con grande rigore scientifico, Stefano Mancuso ci racconta ciò che conosce meglio, la natura e le piante, il nostro più grande patrimonio. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info centropecci.it.
Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2024. Sabato 21 dicembre alle 20.30 al Teatro Goldoni di Firenze, Mamme a metà di Silvia Nanni con Elena Miranda. Regia di Gabriele Giaffreda, musiche dal vivo di Lisa Santinelli. Un monologo intimo e intenso sulle difficoltà della mancata maternità. Info e biglietti teatrodelledonne.com.
Il GLUT ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glutfirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso.
Sabato 21 dicembre Beatrice Antolini annuncia il suo ritorno sulle scene con il nuovo album Iperborea, anticipato dai singoli Il timore e L'idea del tutto. Apertura porte alle 22, inizio live 22.30, after show DJ set, ingresso gratuito per i soci GLU US Africo.
Controradio.
I choose my friends, far too well, I'm up on the pavement, and they're all down in the cellar with their government grants, and my IQ, they brought me down a size. Academia Blues. Louise is a girl, I know her well. She's up on the pavement. Yeah, she's a weather girl, and I'm staying up here, so I may be undone. She's inappropriate, but then she's much more fun. And when she smiles my way, eyes go out in vain. She's got perfect skin. Shame on you, got no sense of grace. Shame on me, just in case I might come to a conclusion other than that which is
absolutely. Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
9 passate da 3 minuti, siamo anche in diretta su Controradio TV, dunque sui nostri canali crossmediali. Come anticipato, proseguiamo questo percorso che stiamo facendo quindicinalmente attraverso l'approfondimento dell'uso del digitale, sia per quanto riguarda le giovani generazioni, ma anche riflettendo sull'uso, il consumo e i bisogni dei genitori, degli adulti, del mondo che circonda i ragazzi e le ragazze, che sì, sono i principali protagonisti di questo contesto, perché ci sono nati, ma hanno anche degli esempi o comunque dei modelli di riferimento a cui si ispirano, buoni, non buoni, negativi, positivi, insomma un bel ragionamento da fare con i nostri ospiti in studio questa settimana. Io saluto Elena Trabalate, psicologa e psicoterapeuta, parte del gruppo di lavoro benessere digitale dei ragazzi a Bagno a Ripoli che abbiamo raccontato in queste settimane. Ben trovata, Trabalate.
Grazie, buongiorno a tutti.
E in collegamento, esperta di educazione alla salute e consulente familiare, Claudia Fracarossi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Elena, buongiorno.
Tema di questa puntata, che fa parte proprio di un percorso anche di crescita attraverso la condivisione con il nostro pubblico, i bisogni dei giovani di oggi tra realtà e digitale, perché abbiamo analizzato con esperti, professionisti, attraverso anche degli esempi pratici che abbiamo fatto, quanto vengono usati gli strumenti tecnologici indipendentemente dall'età. Adesso però riflettiamo sul perché e quali sono i bisogni positivi o negativi, perché i bisogni dei bambini, delle bambine, dei giovani di oggi non sono diversi per certi aspetti da quelli di ieri, Fracarossi.
Direi che non lo sono per niente, nel senso che i bambini sono sempre gli stessi, i giovani sono sempre gli stessi, però la società ci dice che abbiamo bisogno di cose nuove e quindi ci dice che abbiamo bisogno dello smartphone, ci dice che abbiamo bisogno della postazione di gioco per giocare connessi online, ci dice che abbiamo bisogno di tutta una serie di cose di cui effettivamente non c'è un reale bisogno. Però, come già dicevamo in altre puntate, dicevate in studio, è diventato un po' questo smartphone un sedativo per tenere buoni i bambini in alcune condizioni in cui di solito corrono e possono anche combinare qualcosa o piangere, dare fastidio. Quindi è diventato un bisogno, perché una volta che si abitua una persona in questo modo, solo così si riesce a tenerla buona e tranquilla. Quindi di fatto è un bisogno indotto, è un bisogno creato artificialmente.
Quindi possiamo dire, Trabalate, che lo strumento non è di per sé, ne avevamo anche sottolineato questo aspetto in precedenti trasmissioni, non è di per sé da stigmatizzare, è la motivazione e l'uso che ne viene fatto e che viene fatto fare poi al bambino.
Sì, allora potremmo dire anche una cosa in più, che ormai il mondo del digitale non è soltanto uno strumento, ma è un vero e proprio ambiente. E quindi, siccome uno dei bisogni dei bambini è quello di essere accompagnati nella crescita a seconda del loro livello di sviluppo, è necessario che i bambini siano accompagnati gradualmente dall'adulto a conoscere questo ambiente. Quindi ci saranno modi, tempi e appunto poi strumenti diversi che il genitore potrà utilizzare, introdurre magari nella crescita del bambino e poi dell'adolescente, diversi. Quindi questa è una cosa molto importante, perché si considera ancora il digitale soltanto come uno strumento, ma in realtà è un ambiente complesso in cui noi non possiamo abbandonare un bambino o un ragazzo, no? Così come non lo lasceremmo andare a esplorare una città nuova da solo, no? Prima ci andiamo, se piccolo, col passeggino, poi gli diamo la manina, poi
una
piano
città
piano...
che però a nostra volta noi non conosciamo forse sufficientemente.
Esatto, questa è una cosa fondamentale ed è il motivo per cui tanti genitori, tanti adulti tendono a sottostimare i rischi di questa città digitale, se possiamo chiamarla così. Questo non deve spaventare, però, nel senso che, appunto, continuo a usare questa metafora visto che mi è venuta, se ci trasferissimo in una città nuova andremmo insieme ai bambini a conoscerla, no? Quindi quello che noi adulti non sappiamo del digitale possiamo impararlo, si può sempre imparare. Quello che dobbiamo di cui dobbiamo tener conto è che se anche i bambini e i ragazzi sembrano dal punto di vista tecnico più competenti rispetto a noi, non lo sono dal punto di vista emotivo, relazionale. Quindi il nostro compito di adulti è quello di creare un contenitore dentro il quale loro possono sviluppare queste competenze.
Oltre alle competenze, veniamo e torniamo al discorso, Fracarossi, dei bisogni, l'analisi dei bisogni a cui dare attenzione, perché ci sono aspetti che possono essere dei campanelli d'allarme, altri che invece sono delle vere e proprie richieste di aiuto.
È vero, verissimo. Io lavoro principalmente nelle scuole, quindi scuole elementari e scuole medie, e quello di cui riscontro ogni giorno la presenza è un grandissimo bisogno di essere visti, ascoltati, considerati. Io faccio un lavoro per cui l'incontro è molto destrutturato, e quindi io parto da loro, da quello che hanno voglia di dire loro, da quello che hanno bisogno di dire, per poi costruire su quella base. E questo momento è un momento in cui sembra che si aprano gli idranti proprio, viene fuori tutto, e quindi da lì si capisce quanto bisogno abbiano di essere ascoltati i bambini, considerate le loro esperienze, e quanto poco ci sia nella vita quotidiana il tempo per fare questo tipo di lavoro, quindi per da parte dei bambini poter dire, da parte dei genitori poter ascoltare, poi magari anche riflettere, come diceva Elena, accompagnarli, per esempio chiedere come sono stati. Molti genitori chiedono ai bambini: che cosa hai fatto oggi a scuola? E in effetti quello di cui sarebbe veramente interessante parlare è come sei stato oggi a scuola, come ti sei sentito, però questa è una cosa che richiede tantissimo tempo, che spesso nel nostro ritmo non c'è.
Ma questa richiesta di essere visti, essere ascoltati, in qualche modo viene accolta dagli strumenti e dalla città digitale? Cioè, si parla spesso di fruitori assenti o fruitori che guardano quello che fanno gli altri, no? Spesso i giovani, anzi forse la tendenza è proprio questa, partecipano poco anche rispetto ai social che hanno a disposizione, ma guardano molto. Tutto ciò aggrava questo senso di invisibilità sociale.
Sì, assolutamente. Sono quasi come davanti a una trasmissione televisiva alla fine, non interagiscono, e questo finisce per riflettersi anche nel loro modo di vivere poi la scuola, perché alle elementari per esempio sono esplosivi e raccontano tante cose di sé, alle medie tante volte cominciano alcuni a tirarsi indietro, no, io preferisco non dire, quindi c'è questa sensazione che se taci sei un po' più protetto. E questo è terribile, tante volte anche in anonimato, quando io distribuisco i bigliettini anonimi per chiedere quello che si ha bisogno di chiedere o dire qualcosa, qualcuno addirittura non ha il coraggio di compilare il bigliettino, pur sapendo che nessuno saprà il suo nome. Quindi veramente si diventa invisibili dietro in questo mondo e dietro a questi schermi.
Trevalate, vedevo che annuiva, conferma, ma come si può intercettare e soprattutto entrare in questi dietro questa patina, questo immobilismo che in realtà manifesta una grande voglia, un grande bisogno?
Ma allora io invito spesso a mettersi nei panni di tutti quanti siamo stati bambini e adolescenti, se siamo diventati adulti, e sappiamo benissimo che la preadolescenza e l'adolescenza sono dei momenti difficili in cui avvengono tantissimi cambiamenti e ci sono tantissime sfide sul piano emotivo, relazionale, anche cognitivo. Quindi ovviamente avere a disposizione un dispositivo, un ambiente che in qualche modo tampona, evita questo dolore, questo disagio, queste cose paurose, è allettante, no? Per un ragazzino. Noi dobbiamo invece immaginare, metterci dall'altra parte, cercare di capire quali sono i reali bisogni. Stare in relazione, essere ascoltati, riuscire ad elaborare, a comprendere quello che si sta vivendo spesso per la prima volta, no? Quindi fare un po' il giro, mettersi dall'altra parte, cercare di dire bene, ma io come mi sentivo, ma poi soprattutto, come diceva anche Claudia, chiedere, perché non dobbiamo poi allo stesso tempo scivolare nel pensiero che un adolescente di oggi sia lo stesso di un adolescente di ieri, perché siamo in un contesto differente. Quindi mettersi nei panni e allo stesso tempo però chiedere ai ragazzi di spiegare, di raccontare e avere pazienza, no? Anche se appunto sembrano chiusi, perché poi, come annuivo prima quando Claudia parlava di mondi, perché è così, anche io nel mio studio assisto a fiumi di parole da parte di questi ragazzi che hanno tantissimo da dire, e verso i quali secondo me c'è da dare tanta fiducia, di questi mondi nascosti ma meravigliosi.
Un altro aspetto che è venuto fuori nell'arco degli approfondimenti che abbiamo trattato è sicuramente quello del tempo, della velocizzazione di tutto. Questo quanto va ad accrescere un bisogno invece che di cui forse un ragazzo, una ragazza non si rende conto, sicuramente un bambino, di avere una dilatazione rispetto alle azioni, alle reazioni e anche alle aspettative, perché il portato è grande anche su quel fronte. Fraca Rossi.
Mamma mia. Il tempo ci sta veramente stritolando in questo meccanismo, siamo sempre di corsa. Io vedo che addirittura ci sono bambini che passano 8 ore a scuola, quindi tutta la mattina e tutto il pomeriggio, e quindi di fatto fanno un lavoro come facciamo noi adulti, ma non avendo le spalle grandi come abbiamo noi adulti. Quindi è una macchina che non è a misura di bambino, è nemmeno a misura di adulto, per dire la verità, ma noi finiamo per lasciarli tutte quelle ore a scuola perché di fatto non abbiamo la possibilità di stare con loro al pomeriggio, quindi è una catena. E quindi spesso loro hanno i dispositivi perché non ci sono i genitori, stanno davanti ai dispositivi da soli, e anche questo non è un bene.
Però ecco, diciamo che facendo riferimento al tempo pieno esisteva anche decadi fa, e soprattutto forse anche la nostra generazione ha vissuto momenti di forte solitudine rispetto a genitori che non erano abituati a giocare con i propri figli, le proprie figlie. Forse più oggi c'è questa presenza, cioè come conciliare questa dicotomia che nella quotidianità comunque si manifesta?
Mamma mia, è complesso, è veramente un argomento molto molto complesso. È vero che anche quando eravamo piccoli noi esisteva il tempo pieno, però adesso mi sembra che tutto quanto abbia assunto un peso differente. Ci sono dei bambini, uno l'altro giorno ho sentito i suoi genitori in colloquio, sono quasi parcheggiati a scuola, e quindi finito il tempo pieno, che è già un impegno enorme, questi bambini fanno dei PON, cioè tutte quelle attività extra che fanno le scuole, quindi di fatto diventa un impegno enorme. Il bambino ha la sensazione di essere lasciato un po' di qua, un po' di là, perché non c'è tempo per lui.
Trebalate, cosa ne pensa? Perché c'è sempre questa preoccupazione, no? Fa poco, fa tanto mio figlio, fa poche attività, socializza poco. Poi c'è tutto il discorso della qualità del tempo scuola, perché se 8 ore sono gestite bene, con un organico necessario per gestire anche momenti di socializzazione, non solo di apprendimento, cioè tutto diventa una crescita e non un appesantimento.
Sì, diciamo che una delle cose che caratterizza il nostro tempo è la prestazionalità. Quindi non è tanto cosa faccio, quanto lo faccio, ma è anche un po' come lo faccio. A me capita di pensare che a volte i bambini che fanno tantissime attività, e questo va benissimo perché i bambini devono fare esperienze, quindi ben vengano le attività, però a volte vengano introdotti a queste attività con l'idea che quella cosa sarà utile per. Invece i bambini, ecco, uno dei bisogni dei bambini, hanno bisogno di giocare, no? E il gioco è qualcosa che in realtà sarebbe anche fine a se stesso, no? Ma che, essendo fine a se stesso, proprio perché è piacevole, poi in qualche modo fa tutta una serie di cose utilissime, ok?
È un po' il discorso che facciamo sulle nostre frequenze sulla prestazione. C'è stato un progetto, Lo sport non è una gara, che cerca di far capire soprattutto ai genitori, non tanto ai bambini, ai ragazzi, che non è il risultato finale ma il percorso in condivisione anche con gli altri compagni.
Sì, e in questo però si inserisce il tema del digitale e dei dispositivi, perché si aggancia a quelle reti e quelle reti neurali, no, di piacere, e in qualche modo è come se si intromettesse al posto di tutte quelle altre alternative piacevoli, tra cui il gioco, la relazione, che a lungo termine, ma anche a breve termine, in realtà sono piacevolissime, ma sono più faticose, no? Invece quello che fa il digitale è dare a noi stessi l'impressione di sollevarci da tutta una serie di fatiche, dandoci la stessa ricompensa. Ovviamente questa è un'illusione.
Ci scrivono al 342-8104-111 nelle riflessioni che stiamo portando avanti con le nostre ospiti: la scuola, il tempo e lo spazio scuola possono essere un luogo e lo spazio di benessere, di piacere e di scambio idoneo con i coetanei, uno spazio in cui crescere. Ecco, forse è una questione fra carossi di qualità, si torna lì, dentro e fuori la scuola.
Sì. La scuola dovrebbe essere uno spazio di benessere, soprattutto considerato che è la casa dei bambini, la seconda casa dei bambini e poi dei ragazzi. Quindi di fatto molte scuole si stanno muovendo in questa direzione, nel rendere effettivamente uno spazio di benessere le aule, le ore che si passano a scuola. Io collaboro con un istituto comprensivo che da molti anni mi fa realizzare un progetto che si chiama Progetto Benessere, e quindi seguiamo i bambini nel corso del loro sviluppo, a partire dalla terza elementare fino alla terza media, con lavori proporzionati e cuciti sulla base dei loro bisogni, proprio per perseguire questo obiettivo qui, di rendere la scuola uno spazio di benessere.
Chiedo ad entrambi, in questa parte conclusiva di trasmissione, una prospettiva, un consiglio, uno strumento che può mettere in atto un adulto, che sia un genitore, un insegnante, un parente, un amico che ha a che fare con bambini o bambine o giovani nati in un contesto, in un ambiente tecnologico e digitale, come sottolineavamo. Cosa poter inserire in una dinamica relazionale per aprire una breccia che possa permettere a un bisogno di manifestarsi?
È una bellissima domanda, non è semplice, perché la risposta poi si inserisce all'interno della relazione, tutte le relazioni sono uniche, però forse utilizzerei la parola contatto, anche il contatto fisico, soprattutto con i bambini.
Non scontata, come no. Risposta, perché veniamo insomma da periodi di gestione sociale che questo non ce l'hanno permesso.
Vero, è proprio vero, sì.
E allora, Fracarossi, converge con questa riflessione?
Assolutamente, io aggiungerei anche il silenzio, non riempire tutti gli spazi, ma lasciare dei momenti liberi in cui sedersi di fronte al bambino, di fronte al ragazzo e ascoltarlo, senza il bisogno di intervenire, di commentare quello che dice, di completarlo, ma semplicemente in ascolto totale. Quando siamo in ascolto totale, l'altra persona si sente completamente libera di dire, di esprimersi, e questo nella nostra vita un po' manca.
Allora, arriva un messaggio di una socia del Controradio Club, si firma così: mamma di una bambina di 3 anni, dall'età di 8 mesi è prima andata al nido, poi alla scuola materna, dove trascorre 8 ore al giorno. Anche di questo un genitore dovrebbe preoccuparsi. Teoricamente è un tempo scolarizzato, ma pur sempre ludico. Il sistema pensionistico e il sistema lavoro sicuramente non consente di trascorrere più tempo né con i figli né con i nipoti, soprattutto per chi lavora nel settore. Allora, dottoressa Trebalate, qui non c'è una questione di colpevolizzazione rispetto a un tempo in un contesto che dovrebbe garantire una formazione e anche una socializzazione extraformativa adeguata. Sicuramente c'è tutta una tematica che non affrontiamo in questa trasmissione, ma spesso facciamo, della qualità del tempo scuola rispetto alle tante problematiche che vedono sempre la scuola come fanalino di coda in qualsiasi programma politico, elettorale o di governo, ahimè. Però, sicuramente non possiamo creare sensi di colpa nell'adulto e nel bambino, altrimenti è una spirale che non aiuta nessuno dei due.
No, non ha assolutamente senso. Noi siamo in questa situazione e tale la prendiamo, anche se poi, essendone consapevoli, possiamo mettere dei semini per migliorarla, però c'è da dire che la cosa più importante è, essendone consapevoli, riuscire a fare ciò di cui siamo padroni in questo momento, quindi se il tempo da passare col proprio bambino o col proprio ragazzo o ragazza è poco, va bene, però appunto abbiamo parlato tanto di qualità, stiamo attenti a quello che facciamo, a quello che sentiamo, e i bambini in questo sono assolutamente recettivi, no?
E non trasmettere il nostro modello viziato e forse difficoltoso anche per noi di puntare al risultato, alla prospettiva, o fare questo per arrivare a quest'altro, che poi insomma costringe non solo a livello di tempo, ma proprio di pressione che viene messa. Un'ultima domanda sempre a entrambe, un campanello d'allarme invece che ci fa dire forse sto esagerando nello strumento tecnologico in mano a mio figlio, a mia figlia, e dovrei insomma gestirlo in altro modo. Perché quando un bambino, faccio una chiosa conclusiva, quando un bambino o una bambina cominciano a scrollare un qualcosa che ha una superficie ma che non è un cellulare o un tablet, questo lo facciamo a volte anche noi, dobbiamo dirlo, insomma lì ci si preoccupa un po'.
Sì, la cosa sicuramente più preoccupante, che ci dice che siamo già arrivati un pezzo in là, è quando non se ne può fare a meno. Quindi lì bisogna veramente mettersi, rimboccarsi le maniche e fare qualcosa. Ovviamente, di nuovo, chi di noi adesso può farne a meno, no? La differenza, prima Claudia parlava di spalle larghe, è che noi abbiamo incontrato i dispositivi quando i nostri sistemi fisiologici erano già più maturi, no? E vediamo i danni su di noi, quindi immaginiamoci sui bambini.
Fraca Rossi, in conclusione.
Assolutamente d'accordo. Quando vediamo che un bambino, un ragazzo non riesce a fare a meno del suo dispositivo, è un segnale veramente triste oltre che preoccupante, perché di fatto siamo anche noi a dare quell'esempio lì. Se lasciamo che si interrompa una conversazione tra noi perché sta suonando il telefono, è il telefono che prende la parola e siamo noi che autorizziamo quell'interruzione. Quindi poi non dobbiamo stupirci se il bambino o il ragazzo non ci sta ascoltando mentre parliamo e guarda lo schermo, perché di fatto siamo stati noi a trasmettere che ha la precedenza su tutto.
È chiaro, è chiarissimo, anzi la scelta a volte di togliere lo strumento porta poi il giovane non a ringraziare esplicitamente, ma insomma a manifestare una forma di bene che l'hai fatto, meno male che l'hai fatto. Ci sono delle situazioni in cui davvero si capisce solo a posteriori quanto il non intervento da parte dell'adulto sia atteso, ecco, una presa di posizione da un certo punto di vista di un adulto che in primis deve mettere sul piatto il suo comportamento, la sua abitudine, il suo bisogno rispetto a questo contesto digitale che sottolineavamo. E allora io, salutando le nostre ospiti, Claudia Fracarossi in collegamento, Elena Trabalate qui in studio, ricordandovi che la trasmissione è visibile e riascoltabile sui nostri canali cross mediali, vi anticipo che questo percorso di riflessione proseguirà nell'anno nuovo, nel 2025. Il prossimo appuntamento il 9 gennaio parleremo di parental control. Anche questo è un tema enorme, perché serve e perché non basta, forse ce lo chiederemo con gli ospiti che saranno qui nei nostri studi. Seguiteci e rimanete su Controradio, perché tra poco arriverà anche Architects and the City.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Più sporche dentro di me, c'ho l'inferno, chiama pure solo in giro, scoppiamo una volta poi usciamo, non funziona.
sappia. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure sono in giro. Apriamo le porte al destino, quel che arriva lo prendiamo. Vuoi una vita normale, nessuno ti crede. Se sei troppo normale, nessuno ti vede. Vuoi solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride. Ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare. Oh! Avevo le mani congelate come rose avvizzite, un po' il cellulare, un po' dentro il maglione. Se ti scrivo una cosa, non mi aspetto risposta. Questa storia di gomma si ripete e rimbalza. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure sono in giro. Scoppiamo una volta poi usciamo, non funziona lo sappiamo. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure sono in giro. Apriamo le porte al destino, quel che arriva lo prendiamo. Vuoi una vita normale, nessuno ti crede. Se sei troppo normale, nessuno ti vede. Vuoi solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride. Ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare. Fatti, 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 quel che faccio poi non basta. Puoi chiamarla pure estate, ma se piove è una tristezza. Dimmi, 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 perché non sai più gestirla. Basta solo non pensarci, fare un giro sulla giostra. Una vita normale, nessuno ti crede. Se sei troppo normale, nessuno ti vede. Puoi solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride. Ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare. Mi fingo felice per farti felice. Questo è il mio modo d'amare, non so più che altro fare. Mi fingo felice per farti felice. Questo è il mio modo d'amare, non so più che altro fare. Posso solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride.